Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 5 di Jean Sibelius, seconda parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Ieri abbiamo incominciato la presentazione della quinta sinfonia di Jean Sibelius, quella in cui si spalancano, forse più che in ogni altra sua sinfonia precedente, conflitti e contraddizioni che però arrivano a un grande risultato, che contraddistinguono fin dall'inizio la sua personalità e la sua figura musicale, ma anche culturale e sociale. La composizione di questa sinfonia, ricordiamo che occupa tra prima e terza versione gli anni 1915-19, mio Dio, gli anni esattamente della Prima Guerra Mondiale, ma anche quelli dell'indipendenza della Finlandia dalla Russia e della Costituzione del 19 della Repubblica Finlandese. Quindi anni cruciali storicamente, ma anche personalmente e compositivamente. Da una parte sa di avere un ruolo di vate nazionale, suggellato esattamente dalla commissione della Quinta Sinfonia da parte dello Stato per i suoi 50 anni. Ricordiamoci che il suo 50° compleanno divenne festa nazionale ed è a tutt'oggi la festa della musica in Finlandia. Ma dall'altra parte, nella persona Jean Sibelius aumentano i dubbi, perché ha assistito nei 5 anni precedenti ai percorsi del pensiero musicale occidentale, ha assistito a ciò che ha portato al Sacro di Printemps di Stravinsky, a tonalità di Schoenberg, al Piero Liner, alle astrazioni dell'ultimo Debussy, ha tentato la sua via alla modernità con la quarta sinfonia, in parte fallendola in quanto non è la sua via. Il percorso complesso della quinta sinfonia è attestato proprio dalle 3 versioni che succedono e malgrado la prima versione avesse avuto un grande successo. E come abbiamo visto ieri, è proprio la sostanza musicale del primo movimento a farci toccare con mano questa sorta di tormento interiore di Sibelius, il suo essere sospeso tra un voler essere moderno da una parte e tra il capire che era nel capire che era necessario seguire i percorsi della musica a lui contemporanea e il sentire che quei sentieri non gli appartenevano del tutto, che il suo cuore lo portava ad altre vie più tradizionali, diciamo. Ricordiamo che il primo movimento sommava, collegandoli impercettibilmente e magistralmente, i 2 primi movimenti della prima versione. E il filo conduttore del primo movimento è proprio l'alternanza ripetuta tra momenti di trasparente diatonismo, quasi di esibizione di consonanza, con altri inquieti oscuri e i limiti della tonalità, e la lotta si risolve alla fine in favore dei primi. E infatti, nel secondo e nel terzo movimento che proporremo oggi, tale lotta, interiore prima che musicale, diciamo non c'è più. E l'affetto per la tradizione, per un tematismo chiaro, in un contesto tonale trasparente, prevale con grande evidenza. Il voler essere di Sibelius cede di schianto al suo essere, alla sua sincerità musicale, che è comunque la sincerità di un grande compositore. Però l'espandersi definitivo del suo senso della tradizione avviene in 2 modi del tutto differenti tra secondo e terzo movimento. Il secondo movimento, infatti, è contraddistinto, evidentemente da subito lo si capisce, da una tale disarmante semplicità, da una tale trasparenza tematica, che dobbiamo per forza usare il termine di neoclassicismo, riferirci al neoclassicismo. Sembra quasi la trasfigurazione, mutatis mutandis, di un minuetto haydniano. È costruito come una sorta di tema con variazioni, però una sorta di tema con variazioni, perché di fatto le variazioni si intrecciano tra loro più che susseguirsi. Il tema stesso, di cui adesso ne ascolteremo una parte, adesso vi dirò, è già la continua ripetizione, essa stessa già variata, di un semplicissimo frammento ritmico prima ancora che melodico. Pa, 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 pam, pam. Adesso lo sentirete subito, è così disarmante. Ecco, però, ascoltando adesso una parte dell'esposizione tematica, facciamo un brevissimo ascolto iniziale, rimarremo colpiti da una parte da questa semplicità che rasenta il candore, ma questo candore stesso diventa una sorta di disarmante bellezza. Ascoltiamo, ripeto, in realtà saltiamo i primi 20 secondi per mettere al centro direttamente la cellula tematica principale di questo movimento. Ascoltiamola. Thank you. un ascolto vale più di mille parole. Questi flauti che saltellano, staccati, sempre per terzi, questo. Sempre per terzi o per terze seste. Cioè esibendo la consonanza. L'andamento melodico, beh, è una scala. La cellula ritmica è il pam 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 pam, cioè, sempre in questo modo. È veramente di disarmante semplicità. E un compositore come Sibelius non poteva non saperlo. E adesso cosa succede? Adesso succede che a partire da questo semplice tema nascono delle varianti, si rilegge arricchendo. Adesso sentiremo subito gli archi che diventano linee di crome, e però è proprio questa disarmante ma magistrale semplicità, diciamo, a ipnotizzarci, a farci danzare con un sorriso che davvero ci riporta al sorriso haydniano. Dobbiamo ascoltarlo abbandonando ogni valutazione storico-stilistica e lasciandoci un po' trasportare in una sorta di incanto. Asportiamo, diciamo, le due prime variazioni, anche se, ripeto, la divisione esatta in variazione è un po' impropria. Ascoltiamola. Gli archi ornano, le semiminime sono diventate crome e ornano il frammento iniziale. Ascolto, come sentite, termina con un momento, finalmente dovrei dire, di modulazione. Un paio di osservazioni su quanto abbiamo ascoltato prima. Anche l'orchestrazione in fondo si è semplificata. Avete sentito che gli archi acuti, cioè i violini, e anche in parte le viole, fanno queste scale in crome. Raddoppiando il tempo precedente che era... Ci sono sotto dei pizzicati di archi, ma volevo farvi notare una cosa. Nell'armonia forse avrete sentito qualche cosa che ogni tanto era straniante. Che cosa c'è di strano o straniante? E c'è un andamento a cornamuse. I legni tengono le note, l'armonia è quasi un tonica dominante, una specie di... Ma c'è spessissimo qualcosa che appoggia in questo modo. Questo questo do diesis che appoggia il re, che fa è andamento da cornamusa, se avete nelle orecchie certi suoni, quindi sì, lo spirito popolare traspare con evidenza. Ora ascolteremo il finale del secondo movimento, dopo averne saltato alcune variazioni. Ascoltiamo il finale anche perché ci permette qualche considerazione. Innanzitutto si apre con l'unico, diciamo, punto di crisi del movimento, cioè per un attimo la cristallinità si interrompe e un cromatismo vistosamente drammatico fa capolino, lasciando anche tra l'altro soli i pizzicati tematici dei violini che vagano cromaticamente. Però, seconda considerazione, è un attimo e il candore riparte attraverso il suono di un oboe solista, ma si arriva inaspettatamente a un momento di cambio di mozzo, si passa in rapido sol minore dal sol maggiore iniziale e si scopre un possibile animo lirico di questo tema che ci rivela un po' un sapore più popolare di quanto non fosse in modo maggiore. E poi non posso non sottolinearvi il modo in cui si chiude questo movimento, e cioè un ingresso dei soli legni finale che chiudono nella maniera più settecentesca possibile. Ascoltiamo la parte finale, quindi del secondo movimento. L'odore si è perso con evidenza. È lo stesso ritmo, ma vaga cromaticamente, diventa un po' ossessivo. Ecco i pizzicati rimasti soli, in una progressione un po' cromatica. Candore riappare con questo oboe. E tra poco si apre il momento lirico, passando in sol minore dal sol maggiore. Eccolo. Passando in minore, il sapore diventa subito di canto popolare. Potrebbe essere finito qui. Invece, attenzione alla coda dei soli legni. E veramente, se accendeste la radio solo in questo punto, ascoltando le ultime quattro battute, potreste veramente pensare al Settecento e a Haydn. Quindi un neoclassicismo che però è profumo di antico, di neoclassico, di semplice, di candido. Si diceva che il lasciarsi andare al senso della tradizione che viene nel secondo e nel terzo movimento, senza problematizzare come aveva fatto nell'ampio, complesso primo movimento, avviene in due modi profondamente diversi tra secondo e terzo movimento. Se nel secondo il colore dominante è l'innocenza, questo haydniano incantevole e disarmante neoclassicismo, nel terzo la qualità dominante è l'entusiasmo, l'energia trascinante, l'aprire le braccia all'emozione. E qui non possiamo non citare l'origine di tale trascinante entusiasmo, a costo di divenire descrittivi, ma è così perché Sibelius stesso a parlarne. Ecco cosa scrive a proposito di quello che avviene nel terzo movimento. Si inizia in maniera un po' enfatica, ma poi a poco c'è qualcosa di più preciso. Bevo dalla coppa della primavera nascente, così piena di aria, foschia e nebbia, siamo pur sempre in Finlandia. Ho raccolto un tema meraviglioso e ho navigato l'aria su forti venti, come un sedicenne che corre dalla sua amata. Attenzione, oggi ho melodie come Dio, gioendo e dilettandomi mentre l'animo canta. Ed ecco l'evento che ha scatenato tutto questo. 10 minuti prima delle 11, questa mattina, ho visto 16 cigni. Una delle più grandi esperienze della mia vita. Mio Dio, che splendore. Hanno volteggiato intorno a me a lungo. Sono spariti nella foschia del sole come uno scintillante nastro argentato. Le loro grida assomigliano al timbro dei legni, il misticismo della natura e l'agonia della vita. Allora, sebbene l'accento finale all'agonia della vita ci faccia capire che Sibelius si sente comunque sull'orlo dell'abisso, godiamoci ora l'esordio del terzo movimento, il serpeggiare degli archi, un tremolo che sopra ostinati pedali, l'incontenibile trepidazione di uno spettacolo emozionante, e ci resteremo sulla soglia dell'aprirsi del cosiddetto tema dei cigni. Ecco l'inizio. Non è più il tremolo precedente, questo è un tremolo di gioia. Sentite che c'è sempre una nota pedale. Questi archi gravi su cui abbiamo tagliato sono la premessa di una cellula che sta per arrivare adesso, sta per erompere il tema, il cosiddetto tema dei cigni. E quel tremolo è adesso diventato un tremolo non di inquietudine ma di trepidazione, di attesa di qualche cosa, pieno di gioia. Il tema è preceduto da questi corni che sempre per terze, come abbiamo saputo che fa sempre Sibelius. Se pensate a quante tonnellate di musica leggera ha pescato da qui, e poi sentirete anche nel tema, e quanta musica da film ha preso da qua, capite che cosa sta per aprirsi adesso. Come si può non perdonare all'autore questa evidente, spudorata apertura di braccia, che ci comunica una vera e propria pura gioia di ascolto. Eccovi il tema. Adesso ai legni il tema e anche i violoncelli. Eccolo. Thank you. troppo esplicito, ma insomma godiamoci la bellezza di questa vera e propria apertura di braccia melodico-armonica, la gioia di fare musica. Noi adesso saltiamo solo un breve sviluppo della cellula, ma proponiamo, a proposito del fatto che non vi è solo semplicità ma anche complessità e ricchezza compositiva, un magistrale ritorno del serpeggiare iniziale degli archi in pianissimo, sospensivo inquieto, sempre appoggiato a note pedale, con accenti che disegnano a volte la cellula di quei corni pretema, diciamo, su cui galleggia come in eco la melodia dei legni, che appare sempre più come una sorta di seguito di semplici frasi di corale appoggiate su un tessuto differente. Ascoltiamolo. È un pianissimo con 3P e con sordina a tutti gli archi. Ecco gli accenti. Qui l'ampia zona finale, la precedente melodia dei legni passa agli archi, va in minore, diventa un canto spiegato, patetico, forse quell'agonia della vita di cui si parlava, ma il ritorno in maggiore che segna l'eroe, una risoluzione solo momentanea, eccetera, eccetera. Ma alla fine si ritrova la luce e tutto approda a un finale lirico e vittorioso, con 7 curiosi accordi finali staccati e che sembrano un po' sospetti tra ironia e retorica. È un ascolto ampio che dà il senso delle diverse pieghe espressive e anche di talune oscillazioni, direi, psicologiche del compositore. Ascoltiamo il finale. Il tema passato agli archi, quindi con un più forte sapore espressivo patetico. Thank you. si è persa. Questi un po' inspiegabili sei, non sette, scusate, accordi finali separati, un po' così, un po' veramente tra ironia e retorica. La bellezza precedente è una bellezza un po' da brividi, questo perché esprime anche il turbamento, il perdere la strada e ritrovarla. C'è un'autenticità in questa musica che è nutrita da molta sapienza compositiva, però, che ci porta a dimenticare ogni considerazione storico-stilistica e a farci dire semplicemente che Sibelius ha ritrovato la strada e che questa è grande, bellissima musica. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.